Bene, vogliamo leggere insieme nella parola di Dio, evidentemente, solo quattro versetti che estrapoliamo da Prima Cronache, il primo libro delle cronache, no scusate, Prima Re, ho scritto qui cronache ma è re, Prima Re, capitolo 19, leggeremo i versetti da 1 a 4. Prima Re 19. Ce l'avete? Una parola importante oggi. Lo dici sempre. Ok, allora, Prima Re 19 del versetto 1 dice così. Acab, dopo vi spiego, magari qualcuno non si ricorda più chi è chi, non importa. Acab raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Berseba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta! Prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo di più dei miei padri. Fin qui, per il momento, la lettura della sua parola. E comincio subito oggi con dirvi, con il dirvi qual è il titolo del messaggio. Il titolo è questo: quando non ce la facciamo più. Quando non ce la facciamo più, quando non ne possiamo più, quando le prove della vita sono davvero toste e magari anche numerose. Nel caso specifico qui, il personaggio che stiamo per andare ad analizzare insieme si chiama Elia, un profeta piuttosto conosciuto, il cui nome significa Yahweh è il mio Dio. Un uomo che, se leggiamo le scritture, a tratti è davvero intraprendente, coraggioso, Elia. E poi a tratti, magari anche subito dopo, diventa una persona apatica, una persona spaventata, timorosa. Un uomo capace di essere uno strumento potente nelle mani di Dio, e poco dopo, altrettanto capace di sprofondare nello sconforto, di sprofondare nell'ansia, addirittura di sprofondare nella depressione. Per questo motivo io oso definirlo uno di noi. È uno di noi. Siamo d'accordo? Uno di noi. Uno di noi, con i suoi alti e con i suoi bassi. Uno di noi, con dei momenti facili e dei momenti difficili. Uno di noi, quando sperimentiamo vittoria. Uno di noi, quando sperimentiamo sconfitta. Uno di noi, quando sperimentiamo gioia. Uno di noi, quando sperimentiamo dolore. Uno di noi. Elia è stato uno di noi, sebbene sia stato un grande profeta dell'Eterno. Uno di noi, uno che ha sperimentato dei momenti o delle fasi di euforia spirituale e poi dei momenti di aridità spirituale, di vuoto, di angoscia. Qual è stato il motivo della sua crisi? Qual è stato il motivo della sua richiesta a Dio di farlo morire? motivo è presto spiegato. Questo motivo è imputabile a un confronto che c'è stato poco dopo. Un confronto da lui voluto quale rappresentante di Dio. Perché a un certo punto lui è andato dal re Acab, re di Israele, e ha detto al re Acab: non se ne può più. L'Eterno è stufo di vedere quello che sta succedendo in Israele. Tutta questa idolatria. L'Eterno non ne può più. Ed ecco quello che tu farai. Attenzione, il profeta che si rivolge al re con questo tono. E Acab era notoriamente fuori di testa. E dice: ecco quello che farai. Tu convocherai tutti i falsi profeti di Baal e di Astarte, tutti. Li convocherai e ci confronteremo. Chiamali tutti quanti. E chiama anche il tuo popolo, il popolo di Israele a raccolta, che possa vedere. E quando tutti sono riuniti, lui si rivolge al popolo e dice a loro, da parte di Dio: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se Yahweh è Dio, servite Lui. Se Baal è Dio, allora servite Lui. Ma piantatela di fare così. Questa è la sfida. E quindi vengono preparati due tori. E c'è una sfida tra i profeti di Baal e di Astarte, 450 profeti di Baal, 400 profeti di Astarte ed Elia. E la sfida consiste in questo. Chiunque sarà in grado di pregare e di credere a Dio che faccia scendere dal fuoco che consumi l'olocausto, che consumi quel toro, sarà il vero Dio. Cominciano gli sfidanti. Cominciano i profeti, i falsi profeti di Baal e di Astarte. Dalla mattina presto cominciano a invocare il loro Dio. Passa la mattina, non succede nulla, arriva a mezzogiorno. E a questo punto, a mezzogiorno, Elia, vediamo la parte euforica di Elia, comincia a prenderli in giro. Li prende in giro. Forse il vostro Dio si è addormentato, forse è in viaggio, forse sta meditando, forse ha altro da fare. Non succede niente, questi vanno avanti, cominciano a incidersi il corpo, far uscire del sangue perché il loro Dio o i loro dei possano intervenire, far scendere il fuoco dal cielo, non succede assolutamente nulla. E a questo punto è il turno di Elia. La scrittura dice chiaramente che lui vuole esagerare, vuole strafare, secondo l'ordine di Dio. E quindi chiede che vengano versati 4 vasi d'acqua su tutto l'olocausto, sulla legna, fa fare un intorno, fa mettere dell'acqua, un canale d'acqua, e fa versare acqua 4 volte, acqua dappertutto, sulla legna e sull'olocausto. Dopodiché prega, prega il suo Dio, prega l'unico vero Dio, e dice: Signore, fai vedere oggi che tu sei l'unico vero Dio, rispondi alla mia preghiera. E Dio risponde. E Dio manda fuoco dal cielo, che brucia tutto. La scrittura dice che brucia non solo l'olocausto e le legna, ma anche le pietre. Ogni cosa viene bruciata. E a quel punto il messaggio da parte di Dio è chiaro. È chiarissimo. L'unico vero Dio è Lui. E la conseguenza per questi 450 profeti di Baal e 400 profeti di Astarte è molto semplice. Vengono tutti uccisi. Cosa questa che manda su tutte le furie la grande fan, la grande sostenitrice di questi falsi dei, Jezebel, la spietata moglie del re Acab, malvagio re Acab, ma suo fantoccio, perché è lei che ha introdotto l'idolatria nel paese e lui si fa manovrare, si fa manipolare. Ecco spiegata la fuga di Elia. Ecco spiegata la fuga di Elia. Alla parola di Jezebel: io ti farò quello che tu hai permesso che avvenisse ai miei profeti. Ma veniamo a noi. Io penso che nei casi più estremi, nei casi più dolorosi della nostra vita, nei casi più drammatici, nei casi più difficili da gestire e da sopportare, probabilmente anche noi potremmo aver desiderato di morire. Non vi chiedo di alzare la mano. Almeno magari pensato di morire. per porre fine alle nostre sofferenze, per porre fine alle nostre sofferenze psicologiche, per porre fine alle nostre sofferenze fisiche magari. È però molto più probabile che tutti noi ci si sia trovati o ci si trovi di fronte ai problemi e alle circostanze avverse di questa vita ad aver pensato, magari non aver chiesto a Dio di morire, di prendere la nostra vita, ma sicuramente può esserci capitato di dire o di pensare questo è troppo. Capitato? Non ce la faccio più. Quanto vorrei sparire da tutto e da tutti, ritrovarmi su un'isola deserta senza nessuna preoccupazione, senza nessun problema. Sono tanto stanco, sono tanto stanca, potrebbe aver pensato, ha detto qualcuno di noi. Non c'è nulla che sta andando per il verso giusto. Problemi sul lavoro, problemi di coppia, problemi economici, problemi familiari, problemi di salute, problemi, sempre problemi. E quindi si va in crisi. E allora ci capita magari di dire, Signore, prendimi, perché in questa vita mi sembra che se la cavino solo i furbi, mi sembra che se la cavino solo gli eloquenti, che tu esprimi il tuo parere, arriva uno molto eloquente, molto capace di parlare, ti azzittisce, tu... oppure gli spregiudicati sono quelli che se la cavano al meglio. Ora, la domanda di questa mattina, la domanda quiz, è: quando noi siamo sotto pressione, già capitato di essere sotto pressione? Penso di sì, a tutti noi. Quando siamo sotto pressione, quando ci sembra di non riuscire più a farcela, che cosa dovremmo fare? Come dovremmo comportarci? Quale strategia dovremmo utilizzare? È bello, no? Uno dice, c'è una strategia, 2-3 passi, 5 passi per. In realtà, andando ad analizzare un po' quello che è successo nel caso di Elia, io credo che non dovremmo fare chissà che cosa, in realtà. Infatti noi dovremmo semplicemente, e naturalmente però con fiducia, parlare di questa cosa, o di queste cose, di queste situazioni, di questi problemi, di queste circostanze avverse, dovremmo parlarne con il Signore. E dovremmo farlo, questo è il suggerimento, dovremmo farlo trasparentemente, dovremmo farlo francamente e dovremmo farlo anche umilmente. Che cosa dice Elia? Lui dice basta. È trasparente nei confronti del Signore. Non si nasconde dietro un filo d'erba. Dice, basta, basta. E poi dice, prendi la mia vita, Signore. C'è franchezza nel suo linguaggio. Signore, posso chiederti qualcosa? Questo ti voglio chiedere, prendi la mia vita. E poi dice ancora una cosa che ha a che fare con l'umiltà. Dice, io non valgo di più dei miei padri. Quando poco prima si era ritrovato con i profeti di Baal e di Astarte, sul mezzogiorno era andato un po' in euforia spirituale. Ha cominciato a ridere dei suoi avversari. Oh, il vostro Dio dov'è? Non vi sente? È andato a pranzo? Si è distratto? Sta meditando? Ma poi, dopo che Dio si manifesta alla grande, e quindi si vede quanto l'unzione di Dio sia su di lui e quello che lui ha fatto sia stato voluto al 100% da Dio, basta che una donna, una regina, gli faccia sapere qual è il suo intento nei suoi confronti e questo va nel panico più totale. E lui dice a Dio, io non sono migliore dei miei padri, intendendo dire gli altri profeti che sono stati uccisi, i profeti veri, i profeti di Dio, e intendendo dire anche che lui è un uomo, è un profeta, ma è un uomo fragile come tutti noi, uno di noi, dicevamo prima, un uomo fragile, un uomo vulnerabile, umano, costantemente bisogno di aiuto, costantemente bisogno di sostegno, come noi, esattamente come noi. Io, Signore, non valgo di più dei miei padri, dice al Signore. Questa è l'unica cosa, in realtà, che noi siamo chiamati a fare, parlarne con Dio, presentare a Dio le situazioni, la situazione. Di tutto il resto, grazie a Dio, si occupa Lui. Che bella notizia, o no? Se ne occupa Lui in risposta alla nostra fede. Anche se una fede magari un pochino macchiata dallo sconforto, un pochino macchiata dalla nostra preoccupazione. Elia, infatti, dopo essersi sfogato, si addormenta nel deserto, sotto una ginestra. Non sappiamo se si è addormentato perché stravolto, sfinito, psicologicamente è verosimile. Non sappiamo se si è addormentato perché la realtà gli faceva talmente paura che non voleva essere cosciente. Non sappiamo se si è addormentato perché il Signore gli ha somministrato un po' di narcotico perché potesse acquietarsi. Sta di fatto che Elia si addormenta sotto una ginestra. E a questo punto, che bello, il Signore gli invia un angelo. E questo angelo lo tocca, Elia, lo sveglia e quindi lo esorta a mangiare e a bere. Siamo nel deserto, non c'è nessuno. Elia si sveglia, di fronte a lui c'è un angelo e lì vicino una focaccia calda. Nel deserto, focaccia calda. E non ho un ruscello d'acqua dal quale posso bere, no, una brocca d'acqua, una brocca nel deserto. Questo ci fa vedere come Dio cura i dettagli. E quindi che cosa fa Elia? Lui mangia, beve e poi si riaddormenta. Si riaddormenta. Ma l'angelo, dopo un po', torna, non so dopo quanto tempo, ma torna. Torna la seconda volta e lo invita a mangiare e a bere nuovamente, stessa procedura, stesse cose. Ma l'angelo dà una spiegazione e gli dice: Elia, mangia, bevi, perché il cammino che stai per intraprendere è troppo lungo per te. E qui vediamo incredibilmente, no, non incredibilmente, dobbiamo crederlo, siamo figli di Dio. Qui vediamo che Dio sa già che cosa Elia sta per fare, dove sta andando, che cosa vorrebbe realizzare. E quindi l'angelo dice: il cammino che c'hai in mente è troppo lungo per te, mangia, bevi. E la scrittura dice che lui mangia, beve per la seconda volta e per la forza che quel cibo gli dà, lui parte e per 40 giorni e 40 notti non vi piace la musica, vabbè, ok? Fino ad arrivare al monte di Dio, fino ad arrivare al monte Horeb, dove trova una spelonca, dove trova un rifugio, dove trova una caverna dove poter passare la notte. Ma poco dopo, a un certo punto, Elia ode una voce. E questa voce è la voce di Dio. E uno dice: chissà mai che cosa gli dirà Dio in questo momento di grave prostrazione? Dio gli rivolge la parola e gli dice: che fai qui, Elia? Che ci fai qua? Uno dice: ho fatto 40 giorni e 40 notti in cammino fino al Monte Ore per sentirmi dire che cosa ci faccio qui. Dio gli dice: che cosa fai qui, Elia. Che cosa c'è che non va? Intendeva dirgli. E soprattutto Elia, perché stai scappando? Perché sei in fuga? Elia a questa domanda da parte del Signore risponde come un fiume in piena. E in pratica, ve lo dico a parole mie, gli risponde dicendo: Signore, io sto cercando di fare la tua volontà. Io sto cercando di piacerti in tutte le mie vie. Sono un tuo profeta, sono un tuo portavoce in Israele. Ma il tuo popolo si è completamente perso. C'è idolatria in mezzo al popolo. Il popolo è fuori controllo. Questo significa altari distrutti, i tuoi altari distrutti e profeti uccisi, i tuoi profeti che vengono uccisi sistematicamente. Sono rimasto solo io sono rimasto e stanno cercando di uccidere anche me. Chiaro il quadro della situazione? A questo punto Dio gli dice: esci dalla spelonca, vai sul monte, lì davanti a me, vai sul monte. E a quel momento Dio decide di passargli davanti. Passa davanti a lui. E in pratica passa davanti a lui, nel senso che in un primo momento c'è un vento impetuoso che spacca le rocce. Un vento che può ricordarci l'azione dello Spirito Santo. Un vento impetuoso che spacca le rocce. Subito dopo un terremoto. Un terremoto che può ricordarci il giudizio di Dio, il giudizio del nostro Signore. E dopo il terremoto un fuoco che può farci venire in mente la purificazione ad opera del Signore. Ma dice la Scrittura che Dio non è nel vento, Dio non è nel terremoto, Dio non è nel fuoco. E dopodiché Elia ascolta e sente un suono dolce e sommesso. E questo suono dolce e sommesso può ricordarci il privilegio straordinario che abbiamo, dopo tutte queste cose, di arrivare alla presenza di Dio e di gustare l'amore di Dio e di gustare la fedeltà di Dio. Un suono dolce, sommesso, piacevole da ascoltare. Quindi questo è ciò che Dio permette che Elia sperimenti. Dopodiché, a Elia, Dio fa di nuovo la stessa domanda. Dopo tutta questa esperienza, Dio si rivolge nuovamente ad Elia e gli dice: che fai qui, Elia? Nel senso di dire: hai capito adesso la grandezza e la potenza di colui che stai servendo? Sembra di no. Perché Elia, potete leggerlo in Prima Re, riprende tutto il suo discorso da capo. Israele, i profeti, sono uccisi, sono rimasto io solo. A questo punto Dio decide di tagliare corto. Stop! Taglia corto. E in pratica gli dice, a mie parole: Elia, io ho un piano in mente, io ho un proposito ben preciso nella mia mente. Ora, ripercorri il deserto da dove sei venuto e torna a Damasco. Là ungerai Eliseo come tuo servo, come tuo assistente, e Eliseo subentrerà al tuo posto. Verrà lui e subentrerà al tuo posto. Inoltre sappi un'ultima cosa, che non è vero che sei solo. Tu avevi l'impressione di essere solo, ma io ti dico una cosa: in Israele mi sono riservato un residuo di 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal e che mai lo piegheranno. Non uno, 10, 100, 2.000, no, 7.000 uomini che io mi sono riservato. Elia, non sei solo. Elia, tutto quanto è sotto il mio controllo. Elia, io sono Dio, l'Onnipotente che sa ogni cosa. Non andare nel panico, perché io sto dirigendo i tuoi passi uno dopo l'altro. Questo gli dice il Signore ad Elia. E questo chiaramente il Signore sta dicendo a tutti noi. E infatti che cosa significa questo passaggio della Scrittura per noi oggi? Come si applica nella nostra vita quotidiana? Beh, è semplice capirlo. Non c'è ragione di pensare che il Signore, che aveva in mente un piano per Elia, un piano per Israele, preciso, che poi ha portato a compimento fin nei minimi dettagli, non c'è ragione di pensare che l'Iddio che aveva un piano per lui e per tanti altri suoi servitori non abbia in mente un piano ugualmente glorioso per ciascuno di noi, vero o non vero? O siamo diversi noi? Non siamo diversi. Dio ha un piano per me, Dio ha un piano per te. Talvolta non riusciamo a comprenderlo, a discernerlo, ma c'è un piano ed è un piano altrettanto glorioso, perché serviamo lo stesso Dio. Lo stesso Dio che può ogni cosa. Siamo contenti? Non leggo tanta contentezza e tanta gioia nei vostri volti, talvolta nemmeno nel mio quando mi guardo allo specchio. Ma il mio ruolo questa mattina è ricordare a voi e a me stesso la grandezza del Dio che serviamo e il fatto che Lui ha un piano. Se doveste rileggere questa porzione della Scrittura, vi rendereste di nuovo conto di come Dio abbia pianificato ogni cosa e di come determinate cose che Lui ha detto a Elia poi succedono successivamente nella vita di Eliseo, suo successore. E determinati re vengono unti da Eliseo secondo la parola data ad Elia. Nomi, situazioni, tutto preparato, tutto deciso, tutto determinato. Ogni cosa va secondo il piano di Dio. Niente può fermare il piano di Dio. Nessuno può opporsi al piano di Dio, perché il piano di Dio prevale. E il piano di Dio per noi che siamo suoi figli e sue figlie è meraviglioso. Amen. Ok. Quindi, a fronte delle tante cose che ci stanno preoccupando, che ci stanno magari togliendo il sonno, a fronte di tanti problemi che abbiamo, personali, coniugali, familiari, lavorativi, economici, di ogni sorta, di ogni genere, e che magari ci hanno portati a pensare o a dire non ce la faccio più, invece di lasciarsi sopraffare da quelli che sono i pensieri negativi, noi dovremmo tentare di imitare l'autore di un salmo, l'autore del Salmo 33. Il Salmo 33 è un salmo che viene descritto come un salmo di gioia. E nel Salmo 33, la parte finale, che non avevo mai notato così come l'ho notata in questi giorni, Salmi 33, i versetti da 20 a 22, 20, 21, 22. In questo salmo è scritto così. Ascoltate che cosa dice. Noi aspettiamo il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore perché abbiamo confidato nel Suo santo nome. La Tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi poiché abbiamo sperato in Te. Questa è la preghiera del salmista. Aspettiamo il Signore. Lui è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui sicuramente si rallegrerà il nostro cuore perché abbiamo confidato, perché abbiamo creduto, perché abbiamo sperato in Lui. Amen. Allora, questo ci aiuta a cambiare la prospettiva. Questo ci aiuta a vedere le cose da un altro punto di vista. Ora, a fronte di questo salmo, che abbiamo da poter leggere ed eventualmente anche da poter citare, magari sulle prime, qualora dovessimo leggerlo ad alta voce, potremmo avere magari qualche esitazione, qualche perplessità, qualche incertezza, qualche titubanza. Allora, aspettiamo il Signore. Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo. Egli è il nostro... Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo! Sì, qualcuno si... Egli è. Dobbiamo esserne convinti. E quindi, magari sulle prime potremmo avere qualche perplessità, ma nel momento in cui cominciamo a ricordarci della sua grandezza, cominciamo a ricordarci della sua potenza, cominciamo a ricordarci della sua del suo splendore, della sua maestà, cominciamo a ricordare a noi stessi chi sia il Signore che stiamo servendo, nel momento in cui cominciamo a farlo, qualcosa di straordinario succederà, ossia che la fiducia prevarrà sul dubbio e il coraggio avrà la meglio sulla paura. La fiducia prevarrà sul dubbio e il coraggio avrà la meglio sulla paura. Si tratta di prendere le promesse contenute nella parola e di dire: queste sono la mia medicina, prendo la medicina e stop. E la medicina è la parola, e la parola va letta, e la parola va dichiarata, la parola va confessata, proclamata, e nel momento in cui noi la facciamo, allora potremo sperimentare il suo sostegno. Quando siamo portati a sentirci giù e ad arrivare alla conclusione che tutto sta andando nel senso o nel verso sbagliato, il Signore è pronto a intervenire. Lo ha fatto con Elia, lo vuole fare anche con noi. Come lo ha fatto con Elia, lo vuole fare anche con noi. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Signore, è assolutamente vero che ci sono dei momenti della nostra vita in cui anche noi ci troviamo nel deserto, ci troviamo nelle difficoltà e siamo confusi, siamo smarriti, Signore. Talvolta le prove della vita sono davvero toste da gestire e la tentazione è di imitare Elia, nel senso di dire a noi stessi: basta. Basta, getto la spugna, mi arrendo, alzo la bandiera bianca, mi lascio andare, mi butto a terra. Non vale la pena lottare, non vale la pena resistere, non vale la pena perseverare. Questi sono pensieri, Signore, che ci capita di avere, dei pensieri che naturalmente ti escludono e che mettono in difficoltà il tuo spirito nel suo intento di aiutarci. Ebbene, oggi vogliamo chiederti perdono per aver avuto questi pensieri, per aver ritenuto che noi dovessimo subire le circostanze avverse senza speranza. Così come è stato il caso nella vita di Elia, tu vuoi manifestarti anche nella nostra vita. E così come tu hai avuto un piano meraviglioso, preciso, puntuale per Elia, tu hai un piano meraviglioso, preciso e puntuale per ciascuno di noi. E quindi, Signore, pur non capendo quello che sta succedendo nella nostra vita, pur non capendo determinati passaggi, pur non comprendendo determinate circostanze che tu permetti in questa mattina, vogliamo dirti: Signore, perdonaci per non aver avuto fiducia in te. Perdonaci per aver dubitato dei tuoi propositi. E, Signore, aiutaci mediante il tuo spirito ad avere fiducia in te, ad avere fiducia nel tuo piano, ad avere fiducia nei tuoi propositi, nelle tue vie. Signore, la nostra vita ti appartiene, un giorno te l'abbiamo affidata e quindi ti vogliamo ringraziare per come tu la amministri per noi, per come tu la gestisci per noi, per come tu dai un senso compiuto a questa vita. Voglio benedire il tuo popolo in questa mattina, i miei fratelli e le mie sorelle, e ti voglio ringraziare, oh Signore, perché così come l'angelo si è preso cura di Elia, lo ha coccolato, lo ha sostenuto, lo ha incoraggiato. Ebbene, tu attraverso il tuo spirito vuoi prenderti cura di noi, Signore. e vuoi coccolare noi, vuoi incoraggiare noi, vuoi farci sentire il tuo amore, il tuo interesse, Signore, per le nostre circostanze. Signore, tu conosci i nostri cuori, tu conosci chi è più carico, chi è più stanco, chi è più triste, chi è più provato, Signore. E proprio perché tu conosci le persone che hanno più bisogno, ti chiedo nel nome di Gesù, mediante il tuo Spirito, di far loro sentire la tua maestà, la tua presenza, il tuo splendore, la tua potenza. Tu sei l'Iddio magnifico, tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Tu sei l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Tu sei il creatore delle cose visibili e di quelle invisibili. Tu sei seduto saldamente sul tuo trono e alla tua parola tutto viene eseguito secondo il tuo disegno, secondo quello che tu hai dichiarato, Signore. Quindi grazie, Signore. Grazie per quello che ti appresti a dichiarare sulle nostre vite. Ti diamo fiducia, Signore. Ti diamo fiducia e ti benediciamo per questo privilegio di essere chiamati figli di Dio. E grazie per Gesù, il nostro Signore e tuo figlio diletto, tuo figlio unigenito. Grazie per il tuo Spirito, Signore. Grazie di ogni cosa, Signore. Ti benediciamo, Signore. In questo giorno, al termine di questo culto, vogliamo renderti la lode che ti spetta, adorarti come meriti, insieme, con convinzione, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.